bene innanzitutto per me, ho un dono essere qui, quindi vi ringrazio. È un dono anche per quelli di casa mia che mi hanno detto che erano contenti di trovarsi a vivere questo momento di chiesa, non hanno detto, erano disposti anche a lasciarmi molti più giorni, insomma. Quando ieri sera ho detto che sarei stato via, c'era tutta una soddisfazione, per cui con la mia famigliola, ecco, con la mia tribù, siamo 18 in casa, e quindi è stato un dono anche per loro. Però adesso, a parte le considerazioni che possiamo fare, desidererei, ecco, che vivessimo questo momento innanzitutto come un momento che rientra in un cammino di chiesa. Un po' per le comunità che mi è dato di presiedere, quindi senz'altro la comunità dell'OPG, anche con i saluti che vi porto sempre del nostro amico Nando, che credo sia della vostra parrocchia, ormai manca da anni. Ecco, ma un cammino di chiesa anche tra le nostre parrocchie, tra le nostre comunità, accennavamo prima insieme a Don Vincenzo di questa preziosità delle parrocchie, che ritengo essere appunto preziosissime. Il nostro vescovo, che appartiene a un movimento, dice: la primavera dei movimenti è l'inverno della Chiesa. Ecco, io ritengo che la parrocchia sia insostituibile nel cercare di cogliere quelli che sono i segni e la presenza dello Spirito. E quindi viviamo questo momento come una comunione tra chiese e una comunione tra parrocchie. Una comunione che poi si esprime anche attraverso la comunione presbiterale con Don Vincenzo. E poi in questi ultimi mesi è importante avere anche un po' il tempo di riflettere insieme e di porci una domanda anche un po' fuori dai venti, cioè: se il Papa è andato a Lampedusa, noi dove andiamo? Ecco. Le Lampeduse, le nostre parrocchie, il Papa parla spesso di queste periferie esistenziali. Personalmente faccio ancora molta fatica a non commuovermi quando ascolto il Papa, e però la difficoltà anche tra di noi, anche parlando con un diacono proprio ieri pomeriggio, ci siamo incrociati a un semaforo, dicevo di questa difficoltà anche tra noi preti, anche con persone di chiesa, a dire: ma che cosa implica questo per noi, ecco? Che cosa implicano questi primi mesi di ministero da parte del Papa? Questa affermazione, questa messa feriale fatta bene a Santa Marta, l'omelia curata bene, questo magistero formidabile, fatto di segni, di gesti e di parole, la sua mancanza a un concerto fatto in suo onore, per dirvi, non per venire meno a qualcosa o a qualcuno, ma per continuare a incontrare dei vescovi nunzi che arrivavano a Roma e che venivano da chiese, ha detto il Papa, in cui effettivamente, ecco, la situazione proprio è di chiese anche che soffrono a causa del popolo, delle ingiustizie, dei governi, ecco, il Papa. Poi al di là credo anche di quelle frasi che vengono riportate dai giornali o dai telegiornali, leggere i suoi discorsi, anche i più piccoli, più Ecco, immediatamente si coglie che l'azione dello Spirito è un'azione che non va persa. Ogni omelia non approfondita è un danno esagerato anche per le nostre chiese. Allora, delle volte, dicevo anche con un diacono che è stato in missione con sua moglie, impegnato nella Caritas, eccetera, con cui siamo molto amici perché hanno aderito alla famiglia, questa piccola scassata famiglia religiosa di cui faccio parte, dicevo la difficoltà anche di convocarci tra preti a dire che cosa implica questo magistero del Papa in questi primi mesi, che cosa vuol dire, ecco, che riassumevamo un po' nella frase: se il Papa è andato a Lampedusa, noi dove andiamo? E penso che quello che proviamo a fare in questi due giorni insieme potrebbe essere appunto un cammino verso una comunione tra chiese che non è una comunione fine a se stessa perché stiamo bene insieme, ma è il provare a cogliere qual è la novità del Vangelo e soprattutto qual è la novità del Vangelo così come chi la presiede nella carità, in quella frase con cui lui ha aperto il suo ministero da Papa. Ecco, dicevo, come chi la presiede nella carità ci ha dato modo di cogliere. Dico subito che ho letto il Malloppo sui 10, quasi tutto, il Malloppo sui 10 comandamenti della vostra parrocchia, ecco, e tutte le implicazioni di queste 10 parole, dove portano, dove ci hanno portato, in tutti gli ambiti della vita. E allora ho pensato di partire da un testo del Vangelo di Matteo, l'inizio del Vangelo di Matteo, che è il Vangelo della genealogia di Gesù. Intanto perché non possiamo permetterci di perdere nessuno. Ormai il criterio di appartenenza anche alla comunità cristiana, abbiamo visto, è tale per cui non possiamo permetterci di perdere nessuno. Ieri è cominciato oltretutto il Ramadan, quindi portiamo con noi anche nel cuore i fratelli di fede musulmana, le sorelle. E volevo partire appunto da questo testo che adesso proviamo a leggere insieme, proprio per dirci come la preziosità del nostro essere parrocchia e la preziosità dell'essere chiamati a non poterci scegliere nessuno, ma a ritenere ogni persona provvidenza da questo punto di vista. Che in alcuni casi, ad esempio per quanto mi riguarda, ha voluto dire anche rivedere un certo modo di pensare le cose, penso alle ragazze della strada, penso appunto ai miei dell'OPG, però sicuramente le intenzioni che il Vangelo ha nel mostrarci la genealogia di Gesù, sia per quanto riguarda Matteo, sia per quanto riguarda Luca, sono intenzioni che vanno in questa direzione. Poi ogni comunità, ogni parrocchia farà le sue scelte a seconda anche di quello che il Signore ci mette davanti, però mi pare che questo sia il cammino, anche perché c'è un'altra cosa, c'è un rapporto reciproco tra il fissare lo sguardo su Gesù e l'apertura del cuore che le nostre comunità cristiane sono chiamate ad avere, cioè quanto più è netta, chiara, fondativa, direbbe Don Giuseppe Dossetti, fondativa la vita delle nostre comunità cristiane, la fede in Cristo, tanto più il nostro cuore si allarga su una dimensione che non ha confini, su una dimensione che a livello, ad esempio, di servizio si fa molta fatica a dire perché no il metterci al servizio, perché no? E vedremo anche un attimo un passaggio sulla presenza delle donne nella genealogia di Gesù, importante, fondamentale, non solo perché donne, ma anche perché donne straniere, ad esempio. E allora insieme proviamo ad accostare questi testi, il primo dei quali appunto è l'inizio del Vangelo di Matteo, dove proprio all'inizio dice così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Se voi avete l'edizione nuova troverete qualche differenza, ma il senso è quello. Dice: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Rachab, Boz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia ancora di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Perché sono partito da questo testo? Sono partito da questo testo perché mi pare, come dicevo prima, che questo testo ci dia il senso delle cose. Innanzitutto, il testo direbbe non genealogia, ma libro delle origini. È vero che la genealogia parte da Gesù e a ritroso passa da Davide per giungere ad Abramo. Però è vero che questo è il libro dell'origine. È vero che c'è una condizione che è quella del popolo eletto, un popolo che inizia con la chiamata di Abramo dopo il fallimento dell'umanità in ordine al rapporto con Dio, però è vero che questo è il libro delle origini. Ed è il libro delle origini di Gesù. Questo ci sorprenderà, però nel nostro modo di credere, nel nostro modo di porre al centro la figura del Signore, dobbiamo stare attenti, perché con Lui comincia il libro delle origini. La nostra fede in Gesù non esclude nessuno. Perché? Perché in principio era il Verbo. E quando Giovanni apre il prologo, ha davanti la persona di Gesù e si chiede: chi è quello lì? E la sua risposta è: quello lì era in principio presso Dio. Lui, quello che io ho visto, quello che ho ascoltato, quello con cui ho camminato, quello con cui ho vissuto, lui era il Verbo. E allora questo testo che abbiamo letto non è semplicemente un testo di sociologia, o non è semplicemente quel testo per il quale io vado a vedere tutte le ramificazioni perché tutte le caselle di un albero genealogico siano riempite. Per un altro motivo invece io vado a vedere questo testo. Vado a vedere questo testo per poter ricondurre tutto alla persona che è la persona di Gesù, al principio di ogni cosa. Si riconosce, come il Papa ha riconosciuto agli ebrei, questa elezione che non viene meno. Questi fratelli che non so, ha detto che non sono fratelli maggiori, perché? Perché la benedizione ricade non su Esaù ma su Giacobbe, quindi dire che sono fratelli maggiori vuol dire escluderli dalla benedizione, però è il libro delle origini, è il libro delle origini. Allora provate a pensare le nostre comunità, se colgono del Cristo e di questo testo il fatto che il Cristo sta all'origine di un'umanità che si sente chiamata per la elezione del popolo di Israele. Non andate tra i samaritani, non andate tra i pagani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E questo che cosa vuol dire? Che i pagani e i samaritani vanno esclusi? No, semplicemente che ogni servizio, ha detto il Vangelo in questi giorni, ogni servizio, ogni annuncio del Vangelo è fatto in virtù del considerare le persone a cui lo annuncio non come appartenenti semplicemente a un'etnia, non perché da loro ci sentiamo rifiutati, ma perché elette in virtù della vocazione di Israele alla medesima chiamata alla salvezza. Non sono per voi pagani, non sono per voi samaritani, sono pecore perdute della casa di Israele, che mancano. Il Papa dice, pettiniamo l'unica pecora rimasta. Vedremo domani questo mantello, questa frange del mantello toccata dalla donna che ha perdite di sangue. Di Gesù, la periferia del Signore, le periferie del Signore. Mantelli da toccare per essere sanati, perché vedremo domani, si secchi la fonte che ci fa perdere la vita, per ritrovare un'altra fonte che quella del Signore. Allora vedete la bellezza di questo testo. Un testo che, dicevamo anche prima, quanto più si fissa sul Cristo, tanto più. In questo il Vangelo di Giovanni è splendido, perché il Vangelo di Giovanni spesso, quanto più fissa lo sguardo sul mistero del Cristo, tanto più dice chiunque, colui che viene a me, chiunque. E uno dice, ma come? Non a tutti è dato di me. Ecco, pensate sempre come noi, dico così, come noi preti presidiamo l'Eucaristia. Com'è fondamentale l'Eucaristia in ordine all'evangelizzazione? Pensate all'importanza dei funerali, dei matrimoni celebrati tenendo conto che spesso ci sono persone che sono lì non per quello che si celebra, ma per le persone che sono al centro della celebrazione, che siano morti o che si sposino, che più o meno le faccio per dire. No? Ecco. A me capita ogni tanto di parlare di funerale al matrimonio e se non se ne parla lì perché è forte come la morte, l'amore, quindi a un certo punto è vero. Ecco. Allora, se noi accostiamo questo testo, avete già visto che qui le nostre difese, i nostri muri, le nostre robe cominciano a sgretolarsi. Allora il Signore non è un fondatore di un movimento. Il Signore è colui che per il libro delle origini racchiude e vuole racchiudere tutti. Oltretutto, per quanto riguarda nella scrittura questa dicitura, proprio il libro delle origini, lo si dice di Adamo, lo si dice di Noè. C'è il libro delle origini di Adamo, che la scrittura dice che il suo figlio lo fece, pensate che bello, a sua immagine e somiglianza. Adamo. E lo dice anche di Noè, entrambi iniziatori di un'umanità nuova, Adamo, per per com'è e Noè, anche lui, tutto inizia nel momento in cui lui si fida di un legno. Dopo Noè l'umanità ricomincia dal legno dell'arca, intanto. Ecco, ogni umanità ricomincia dal legno della croce. Ogni umanità ricomincia nel momento in cui c'è qualcuno che si fida del legno della croce. Ecco, questo è quello che ci viene detto. Allora, questa capacità di cogliere immediatamente un nuovo inizio, da questo punto di vista, un nuovo inizio. Ed è bello, oltretutto, questo perché? Perché da Gesù si passa a Davide e da Davide si passa ad Abramo. Ogni cosa va rivista alla luce del Cristo e ogni storia ha il suo senso alla luce di Cristo. Pensate come è vero questo e come è vero per i miei dell'OPG, per i miei mattoni dell'OPG. Pensavo l'ultima domenica mattina, prima della messa, pensavo a una meditazione, ma poi dopo il commento di ieri alla diaconia, all'incontro sulla parola della domenica dell'OPG, volevo dirvi come hanno commentato la parola del Samaritano di domenica prossima, i miei mattoni. È vero che la vedremo a messa, ma volevo dedicarci un po' di tempo anche domenica mattina. Come loro hanno commentato questa parola. E alla luce della parola, a ritroso, hanno rivisto la loro storia. Hanno rivisto la loro storia. Davide, Abramo. Però nel testo vedremo anche un'altra cosa. Nel testo, se notate, in questi tre periodi di 14, la prima tappa finisce e si cita Abramo, poi si cita Davide e si cita un altro episodio non così edificante, l'esilio, la deportazione in Babilonia. Fondamentale. Decisivo è questo. Perché appaia chiaramente che la storia non la fanno gli uomini, ma la fa Dio. Che il fine della storia non è semplicemente la Gerusalemme di qua giù, ma la Gerusalemme celeste. E che Dio non disdegna di andare in esilio con il suo popolo. Lo abbiamo visto con questi oracoli presi dalle prime letture di questa domenica, di questi profeti di cui non si sa niente se non quello che hanno detto. E allora la nostra preghiera deve essere una preghiera che è una preghiera per la quale possiamo anche osare di riprendere in mano i nostri fallimenti, i nostri esili rispetto alla terra. Esili rispetto alla terra del Signore causati da una nostra infedeltà al Signore, sostanzialmente. E l'infedeltà al Signore, noi come l'abbiamo vissuta? Legandoci a cose che col Signore non avevano niente a che fare. Vi siete legati all'Egitto, vi siete legati a tutti i popoli vicini, avete trafficato, vi siete creduti grandi strateghi a livello politico, ve l'abbiamo detto che non era così, ci direbbero i profeti, e allora adesso andate in esilio. E i profeti ci insegnano a riprendere in mano i nostri grandi esili, io ne ho alcuni e forse ne ho qualcuno che non sono ancora riuscito a riprendere e a rivedere, per la vergogna che ho di riprendere in mano questi esili, che però scandiscono una storia, e scandiscono una storia che è una storia di salvezza. Scandiscono una storia che ha come fine Gesù, vedremo, non in una generazione, ma per mezzo di una nuzialità. Si interromperà, per così dire, la generazione, e ci sarà una nuzialità, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Però bisogna che li teniamo dentro, i nostri esili, rispetto, e anche gli esili della nostra parrocchia. Noi in questi anni abbiamo vissuto anche noi degli esili, delle cose che sono nate da alleanze, da pasticci che abbiamo combinato, da infedeltà mie, di altri membri della comunità. Poi abbiamo delle comunità in esilio, ecco, abbiamo vissuto e viviamo con delle comunità in esilio, non solo quella dell'OPG, ma io penso alle ragazze della strada con cui concelebriamo la messa, con cui facciamo la messa, con cui si condivide la parola nelle lingue, soprattutto inglese e rumena. L'esilio che viviamo coi trans quando ci troviamo a pregare con loro, da cui non ci caviamo niente perché sostanzialmente loro da noi non sanno cavarci niente per aridi che siamo. Ecco, però ci sono gli esili e queste persone non abitano per aria, abitano nei territori, nei tessuti sociali delle nostre comunità cristiane. E il Papa insiste sulla frangia del mantello della veste del Signore, su queste periferie. Lo diceva anche ai seminaristi, ai novizi, alle suore, lo dice dappertutto. Ho capito che dovevo andare là, ha detto all'inizio di questa messa, secondo me, l'omelia del Papa a Lampedusa, uno spartiacque da cui non si può più ritornare. E allora, finalmente, capite come ognuno di noi debba trovare il suo posto nella genealogia del Signore. Persone note, persone meno note. Cosa sappiamo di Nasson? Provate a sostituire il vostro nome con uno di questi. Importante che tutti ci siano, i noti e i meno noti, i famosi e i meno famosi, quelli un po' più virtuosi e quelli un po' meno. E se il nostro nome venisse, ad esempio, prima di Aminadab, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che Luigi, supponiamo Vincenzo, ha generato Aminadab. Questa è la frase che ritorna più spesso. Questa è la parola, scusate, che ritorna più spesso. Il tale generò il tale, il tale generò il tale. E allora vedete come le donne e le mamme poi si scatenano quando ci sono brani come questi. Io a messa la domenica dico, adesso parlano le mamme. L'altro giorno Davide ha preso la parola, ha detto, ma te sei mica la mamma, lasciamo lì. Dice, ma no, ma io no, la mamma. E le mamme fanno dei commenti, il commento della lì è stato quello di piangere. Il tale generò il tale, il tale generò il tale. E via che andiamo. Cosa vuol dire? Che la insomma, come nasce, come procede una comunità cristiana? Attraverso una generazione? Mi sento rigenerato, diceva la Marisa ieri l'altra sera, 60 anni, malata di tumore, nel giorno del suo 60° compleanno, il 10 luglio, una figlia cerebrolesa. È stata ricevuta i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Mi sento rigenerato, dice, da questa comunità. Cosa vuol dire generare? Cosa vuol dire che le persone si devono sentire attese? Le nostre parrocchie come vivono questa necessità di generare? Cosa sai te di Aminadab? Se il tuo, faccio per dire, se il tuo nome viene prima di Aminadab, dov'è Aminadab? Eppure sei suo padre, l'hai generato. C'è un generare che dovrebbe metterci nella condizione di gioire della nostra paternità, della nostra maternità. Sono stato in pensiero per te. Dove sei finito? Sai, non ti ho visto per tanto tempo, ma ti ho continuato a seguire, è come se tu non fossi mai andato via dal mio cuore. Questo è chiesto a chi genera. Perché l'ho continuata ad andare a prendere, Enos, che sapete che ogni tanto va via e beve? Se vuole torna, lo andiamo a prendere, perché è della nostra comunità, perché lo abbiamo generato noi, perché senza di noi che è? E il generare poi è fatto di strappi, è fatto no? Di tutta una serie di questioni. Le donne poi in questo sono speciali. Noi abbiamo una signora in casa con noi che è quella che ci sopporta, che ha sempre delle intuizioni fondamentali. A un certo punto qualche anno fa è venuta fuori dicendo: ah, ma se noi raccogliamo in casa le persone e non leggiamo con loro la parola, possiamo anche chiudere casa. Già, è vero. Ah, ma te vai a parlare in giro e poi dopo gli unici con cui non condividi la parola sono i tuoi di casa, che ci stai a fare qua? Allora abbiamo cominciato a leggere giovedì sera la parola, ed è il momento in cui ciascuno dice di sé. È il momento in cui per la parola non è che tutte le cose vadano a posto, anzi, però per la parola condivisa ciascuno si sente generato. Ma vedete che dov'è la Rosemary? È in frigo, nell'obitorio dell'ospedale di Parma, uccisa e nessuno la vuole. Eppure viene prima, viene dopo il nostro nome, e tu non sai dov'è tua figlia. E quando c'è qualcuno che non si sa di chi sia ed è da seppellire, c'è la Giovanna, una di noi, che è una consacrata anche lei, vive in casa, in una casa di tutte donne, che è molto più complicato vivere con le donne che con gli uomini, almeno così dice lei, che è andata all'obitorio a dire: è mia la Rosemary. Ah no, ma lei non è mica sua mamma, perché lei è bianca, la Rosemary è nera, c'ha la faccia tutta mangiata dai topi, perché quando ho visto la polizia è andata giù dal fiume questo inverno, 6 mesi fa, è cascata dentro e poveretta, ci hanno fatto vedere le foto, non c'aveva più la faccia perché gli avevano rosicchiato i topi. No, dice: è mia. C'è uno dei suoi per pronto soccorso che ha bevuto, tu fai un giro con la testa per tutta la casa e dici: no, ma i miei sono tutti a letto, non è dei miei, come mai lei mi ha detto che è dei miei? No, no, è dei tuoi. Quello lì è il pronto soccorso che ubriaca, è dei tuoi, lo hai generato te, è quello che ti garantisce di giungere al Signore. Senza di lui tu sei sterile, non siate zitelli e zitelle, ha detto Francesco, Papa Francesco. Chi genera, oltretutto dicevamo, vive di strappi. Il parto, mi dicono che è così, ad esempio. E poi uno deve farsi la sua strada. In OPG ci sono persone i cui genitori non hanno saputo generare. Hanno continuato per anni a tenersi i figli nel proprio seno e a un certo punto esplodono. Persone bravissime, voti altissimi, in ferie con i genitori fino a età avanzata, presentare tutte le amicizie femminili. A un certo punto succede qualcosa per cui uno capisce che è fallito, è tardi, o uccide la mamma perché è un suo di nessuno, uccide il papà perché è l'avversario nella competizione per avere la mamma. Allora le mamme della parrocchia vengono e dicono: mio figlio è un disastro, non mi obbedisce mai, fa il contrario di quello che gli dico, è sempre fuori, a scuola un disastro. Ringraziate Dio, perché non sarà mai candidato all'OPG. No, ma lei che prete è? Delle volte me lo chiedo anch'io, però avete capito il discorso. Se dopo il nostro nome c'è il nome di Mohammed, cosa vuol dire generare Mohammed? Cosa vuol dire riconoscere quella continuità alla nostra vita di fede che ci permette di essere nel libro delle origini di Gesù? E vedete che il nostro nome può venire anche dopo quello di Mohammed. Mohammed generò Don Daniele, ad esempio. Dov'è tuo padre? Che cosa riconosce? A che cosa ti ha rigenerato? Da che cosa ti ha generato Mohammed? La Alina, questa ragazza albanese, a che cosa ti ha generato? 16 anni. io ne avevo più del doppio, tre volte fatto il cliente, avevo già detto forse. Io sono prete, ti do 50.000 lire, stiamo insieme il tempo che tu stai con un cliente. Mi ha fatto malissimo fare così, perché i primi tempi eravamo ingenui e gli ho fatto dei danni. La seconda volta non ha voluto i soldi, mi sono fermato lì, arriva il cliente, dice andiamo. Dice non vengo, c'è il mio amico prete. Io, preoccupato del fatto che si sapesse che c'era un prete sulla strada, no. Invece poi lei non ha voluto i soldi, non è andata col cliente. In quel momento io ho avuto l'impressione che per lei c'ero solo io. Io quando parlo con i miei ho fretta, penso già a quello che farò dopo, guardo l'orologio, no, non lo sarebbe, guardo, ho visto che hai fretta, finito. Per lei in quel momento non c'ero che io. Ma che cosa mi ha generato? Alla libertà dai soldi, al fatto che avendo i soldi avrebbe potuto evitare le botte. Io non ho mai detto a nessuno che per lui sarei stato disposto a prendere delle botte, neanche mia mamma me l'ha mai detto. La Lina aveva 16 anni, vestita malissimo, c'era abbastanza freddo, aveva i tacchi alti con la tuta che non stanno bene, no? Poi aveva un abbinamento di colori che secondo me il marrone e il blu, c'è stato un momento che anche come moda andavano, adesso un po' meno, mi dicono, io spesso mi nomi in te, bruttino, non l'ho più visto, perché mi ha fatto pagare un prezzo alto, no. Allora uno, capito, ti genera, tu capisci che la Lina generò Don Daniele, e tutte quelle persone che ti permettono di non perdere di vista che il fine della genealogia è Gesù, che il fine della genealogia è Gesù. Si può, l'ultima cosa che vi dico, si può cominciare una liturgia, un'eucaristia, se c'è una Rommì a Manghel davanti alla chiesa? Si può. Allora, o vieni dentro a pregare con noi, o vai via. La pianti, sta qui. Vieni dentro a pregare con noi. Ecco, e al pomeriggio quando mi capita di camminare un po' coi sinti, perché a Reggio abbiamo soprattutto i sinti, succede questo. Però bisognerebbe che avessimo quel criterio per il quale vivere la Chiesa non è semplicemente fare un cammino di formazione, ma introdurre il tema del generale. Perché? Ma perché di generazione in generazione è la sua misericordia. Di generazione in generazione è la sua misericordia. E in questo le quattro donne che vengono citate meriterebbe che nella preghiera di adesso o di dopo andare a vedere la loro storia. Pensate alla vicenda di Tamar, nel libro della Genesi, mi sembra il capitolo 38, questa sua volontà di dare una discendenza, anche da uno come Giuda, il padre dei suoi, il padre di suo marito, con lo stratagemma di passare per una prostituta. Di lui, che per una prestazione non esita di lasciare impegno il suo sigillo. Ero indeciso, sapete, se affidare questa prima meditazione al martirio di Giovanni Battista, dove anche lì c'è un problema di generazione tra Erodiade e Salomè. Questa madre che non ha il coraggio di chiedere la testa del profeta, lo fa chiedere alla figlia. lei, sua madre, la pappona, perché il frutto della prestazione di Salomè lo dà a sua madre, il cliente Erode, disastro. E anche lì la storia di Tamar, una storia bellissima, complicata. Poi quando Giuda dice a quello che era con lui, va a portare questo agnello come pegno, e allora cercava una prostituta, che non c'è nessuna prostituta. In realtà il problema sei te, non Tamar, il figlio di colui a cui appartengono questi sigilli. Tamar, vedete, al centro di una vicenda, di queste donne che non devono pretendere di fare quello che fanno i preti nella Chiesa, devono pretendere che la Chiesa faccia quello che loro sanno fare. Ordiniamo le donne per l'amor di Dio. No, facciamo il contrario. La Chiesa diventi donna, non le donne. Io questo è il mio parere. Se le donne amano, sconvolgono una. La stessa cosa, pensate, a Rahab, che permette l'ingresso a Giosuè e a tutta la tribù nella terra promessa. È lei che sostanzialmente è artefice di questo ingresso. Lei salvata per questo filo scarlatto. Lei è salvata per questo filo scarlatto. O ancora Ruth, una donna moabita, bellissima anche lei, che spigola nei campi di Betlemme. Lei che a sua suocera dice: dove andrai tu, andrò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Pensate, queste donne sono solo quattro, ma sconvolgono il libro delle origini di Gesù. E alla stessa maniera Betfatea, che non viene chiamata col suo nome, ma viene chiamata la moglie di Uria, perché sia chiaro: liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, e la mia lingua proclamerà la tua giustizia. Perché sia chiaro che è la moglie di Uria. E alla stessa maniera, in modo contrario naturalmente, il gemellaggio che abbiamo, che viviamo insomma con due parrocchiette della Locride, ci porta a entrare anche nel merito di questioni legate alla vendetta, che quando andiamo giù ogni anno alla fine di ottobre per la raccolta delle olive, alla fine della giornata, in attesa di andare a prendere l'olio al frantoio, dove lo moliniamo, si dice così, ogni sera, anche lì c'è modo di ascoltare quanto importanti siano le donne nel custodire la vendetta, perché gli uomini sono morti o in carcere. Questi due paesi in 10 anni, qualche anno fa, ci sono stati 52 morti ammazzati. Nel comune di Siderno, nelle parrocchiette di Mirto e di Donisi. Le donne sanno custodire la vendetta o disarmare la vendetta. Questo prete congolese che non ci capisce molto nella mentalità mafiosa. Ecco, però le donne, che sono le uniche che vanno a messa, hanno il potere di custodire la vendetta, garantiscono la vendetta, oppure svuotano la vendetta. E uno va a leggere la storia di Davide e capisce quanto importante sia stato nel suo cammino la vicenda con Betsabea, il libro di Giosuè, la stessa maniera per Raca, il libro di Ruth, la Moabita. Vedete come non si possa non pregare a partire dalla vita delle persone, di come vedremo poi anche più avanti, di come i comandamenti, il comandamento venga a coincidere con una persona, il Cristo, e con tutti quelli che, a cui riconosciamo la presenza del Cristo. Pensate com'è importante che tra sposi si consideri lo sposo o la sposa reciprocamente il comandamento. Dio ha amato l'umanità e ha chiamato l'umanità a impegnarsi, a darsi impegno a colui che l'ha chiamata a un'alleanza. Il comandamento sancisce questo. E tra sposi, funziona così. Io mi impegno, mi do impegno, perché in te vedo la volontà di Dio di legarsi alla mia vita. Tu per me sei questo. Allora uno dice, cosa vuol dire? Nessuno dirà mai, io ho osservato il comandamento, io ho osservato la mia sposa. Nessuno di noi, perché la persona della tua sposa è il comandamento, è colei a cui ti sottometti, perché hai capito l'importanza del legarti, hai capito che amare vuol dire obbedire, vuol dire sottometterti, come lei, la tua sposa, si è sottomessa non a te, ma a colui che te l'ha condotta, come in un'altra occasione il padre ha condotto un altro, il figlio, alla passione. Come in un'altra occasione il padre ha consegnato il suo figlio a Giuda. La consegna non inizia con Giuda, la consegna, il tradimento inizia con il padre che consegna Gesù a Giuda. È lui che ha tradito, cioè ha consegnato Gesù. Non sorprende il tradimento di Giuda, l'amore del padre, perché lui il figlio ce lo ha già consegnato. E allora il comandamento è fondamento di questo. E nasce da questo. E queste donne sono fondamentali nel libro della genealogia di Gesù. Sono fondamentali. Però bisognerebbe andare a raccontare. Noi non ci raccontiamo più le nostre storie. Troviamoci una sera e diciamo, raccontaci la tua storia. No? Dici un po'. Vedete come la parola poi in questo è splendida. In questo è fondamentale. E di come ogni storia, no? Uno potremmo anche scrivere il libro delle origini delle nostre parrocchie, a chi riconosciamo di averci generato, chi riconosciamo di aver generato. Siamo sicuri che è Don Vincenzo che ha generato, siamo sicuri che invece Don Vincenzo è stato generato. Io mi sono generato da persone della mia parrocchia, per le quali la loro presenza è stata motivo di grande umiliazione per me, fondamentale. Che mi hanno messo davanti il fatto che di mio non avevo niente. Però, e la nostra preghiera loro diventa racconto, la nostra preghiera loro diventa... E finiamo davvero, mamma mia, e finiamo davvero, nel senso che il testo finisce in questo modo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Ecco, c'è sempre una dimensione che va oltre quei legami che sappiamo possiamo vivere noi. È quella dimensione che il Vangelo esprime in questo modo. Giacobbe generò Giuseppe, ecco lo sposo di Maria. La quinta donna, Maria, della quale si dice, dalla quale è nato Gesù. chiamato Cristo, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Maria, formidabile, presente in una storia. Una donna che forse in questi giorni non avremo il tempo di ascoltare, in quel testa a testa tra lei e l'angelo, in un cammino, quello dell'Annunciazione, che è il cammino che comprende tutti i cammini spirituali. Una donna che non appare, ma una donna che invece è presente nella storia. Una donna che non piange mai, ad esempio. Una donna che rende possibile l'amore di Dio. Una donna in virtù della quale si può dire che Dio è il frutto del grembo. Una cosa fuori di testa, vero? Cosa? Isaia diceva, questo versetto ce l'hanno fatto saltare, ma sono io che apro il grembo, ci aveva detto nella prima lettura qualche domenica fa. Isaia, a proposito del nutrire Gerusalemme, del fatto che Gerusalemme nutra i suoi figli. Amatela, partecipate al suo lutto se volete nutrirvi al suo seno. Ma sono io che faccio questo. Se Gerusalemme genera è perché io le apro il grembo. Maria, tutto questo, bellissima Maria fuori di te, no? Però non è una donna che appare, è una donna che è presente. In OPG è molto più importante il rosario che non l'ascolto della parola. Noi diciamo rosario. Per noi la parola, per noi pregare, dire rosario è stare fuori dalle celle. Per noi pregare è essere liberi in OPG. Più si prega, più si sta fuori dalle celle. Per cui ormai abbiamo tutti i misteri possibili e immaginabili. Zaccheo, la visita a Betania, tutti nel dodicesimo mistero della guarigione si contempla i ciechi di Gerico. E via misteri del rosario, perché più diciamo rosario, e più, per questo rosario bisogna dirlo tutti i giorni. Se non vi va, io non ero un grosso prete mariano, però dopo Sergio, uno di Torino, mi ha detto: ma te come fai senza? Diciamo rosario. E quando ci sono le feste della Madonna, è una roba della Madonna, nel senso, capito? E qualcuno ha tolto ai calendari i manifesti dalle celle, oppure hanno una cella dedicata a una cosa, hanno una parete dedicata a una cosa e una parete dedicata a un'altra. Allora quando vai in cella ti dicono: tu devi guardare questa parte. No, però scherzo, adesso non abbiamo molto tempo, è tardi e vi chiedo scusa di questa cosa, però lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo, perché ogni generazione è frutto di una nuzialità, non è frutto di una fecondazione così, è frutto di una nuzialità. E Maria è il corpo dello sposo. Pensate, questa donna che aveva l'età di una delle sinte del mio campo, Sosta, 13-14 anni, non vedono l'ora di sposarsi, di andare fuori dal loro campo, perché non ne possono più. E se non ci fossero le donne sinti, sarebbero già affondati da tempo. Però, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. È come quando Gesù dice: quando pregate dite. Lui non prega con noi, non dice con noi il Padre nostro. Perché sia chiaro che quando diciamo il Padre nostro siamo resi partecipi di una paternità di Dio in Cristo, che è ancora dono, perché se non fosse dono e se Gesù pregasse con noi il Padre, ecco, potremmo dire, per come siamo fatti, che siamo ancora noi gli artefici della nostra preghiera. Invece quando pregate dite: perché è fatto salvo come unico il mio rapporto col Padre, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Maria fa salvo fa salva l'unicità di Dio nella storia della salvezza. E qui si incrocia quella dimensione che sarà presente anche nell'Annunciazione, quella dimensione di tutti i nomi, e nella preghiera dovremmo andarli a cercare questi nomi, preghiera eucaristica, tutti i tuoi figli e figlie ovunque dispersi. La lina non l'abbiamo più vista, non sappiamo più niente di lei, come non abbiamo più saputo niente di tante ragazze, e tutti i tuoi figli e figlie ovunque dispersi. E allora ogni preghiera poi dovrebbe naturalmente sfociare nella preghiera eucaristica. Se volete, alla fine di una meditazione come questa uno potrebbe fare riferimento alla preghiera eucaristica quarta. È bello cantare la tua lode, Padre Santo, dove c'è tutta questa, e quando l'uomo con la sua disobbedienza decidò di perdere la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato in potere del peccato e della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possono trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, agli uomini e alle donne la tua alleanza, e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella finestra dei tempi il tuo unico figlio. Lui si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, condiviso in tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana. I poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò volontariamente alla morte, risorgendo distrusse la morte, rinnovò la vita. E al Padre diciamo: perché poi non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la tua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. E ora Padre, poi c'è l'epiclesi, che è l'invocazione dello Spirito, però vedete come sarebbe bello che ad esempio sabato sera vi trovaste in alcuni e provaste a fare un prefazio che useremmo domenica sera a messa, domenica alla messa, un prefazio. Perché è veramente giusto rendere grazie? Allora che qualcuno di voi dicesse: Don Daniele, guarda, abbiamo fatto questo prefazio. Perché la preghiera non si chiuda, ma diventi racconto. È veramente giusto renderti grazie, perché in Cristo, in questi giorni di preghiera, abbiamo contemplato il mistero di un'umanità chiamata a riconoscersi in cammino verso Gesù. Pensate se qualcuno di voi facesse il prefazio della messa di domenica, che raccontasse. Le donne sono, o le donne per salvare, sono bravissime in questo, Provate a raccontare a Dio in questi giorni e mezzi, questi due giorni, a raccontare a Dio che cosa Lui vi ha suggerito attraverso la parola. E allora è vero che non è approvato dalla Santa Sede, però se qualcuna di voi, dico qualcuna, qualcuno di voi, qualcuno di voi, ecco, provate a dire: Domenico o Don Daniele, oggi che se presiedi tu, usiamo questo prefazio, l'abbiamo preparato in tre o quattro di noi. Oppure io insieme al mio sposo vogliamo raccontare la preghiera di questi giorni attraverso la parola che abbiamo ascoltato. Pensate, sarebbe bellissimo. Dovrebbe essere così, dovrebbe essere un lavoro dei diaconi questo, cioè tutte le domeniche. A volte succede, nelle nostre diaconie, cioè nelle nostre comunità di base, tanto per intenderci, a volte c'è qualche donna un po' cioccatona che fa dei prefazi bellissimi, no? Qualche donna che dice: donna, guarda, bellissimi testi di preghiera, bellissimi. E allora gli esercizi, come li avete chiamati, questo è il prefazio degli esercizi. del 2013. Così. Al Padre. Va bene? Perché sei tu, Padre, che tutto sostieni con la tua parola, ed è per questo che ti chiediamo per il dono dello Spirito di essere resi conformi all'immagine del tuo Figlio, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli.